passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind, just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it.
Ed eccoci ritrovate nel ritrovati a Radio Onda Rossa, ovviamente le solite frequenze degli 87.9, e questa è Tabula Rasa che vi accompagna tutti i giovedì con la presentazione di libri. Questo giovedì lo dedichiamo interamente al mondo del fumetto. Prima di parlarvi, di presentarvi la puntata, vi ricordiamo che è importante sostenere la radio. Potete trovare una radio che è appunto in FM, è libera, quindi non ha sponsor né politici né economici, ed è importante che rimanga tale. Potete supportarla e sostenerla, e troverete tutte le informazioni sui canali della radio stessa, quindi sull'internet. E questa sera noi invece parleremo?
Questa sera parleremo di marmellata con la ban, come mia madre è diventata libanese, di Lena Merhej, edito da Mesogea, di Arca di Simone Montozzi, pubblicato da Rizzoli Lizard, e poi Muori, una storia horror neomelodica di Federica Ferraro, detta Ferraglia, nome d'arte Ferraglia, e in conclusione della Rosa Armata di Costanza Durante ed Elisa Menini, edito da Minimum Fax.
Ma prima di sentire la nostra prima ospite, ci ascoltiamo i Calibro 35.
We'll be right back.
con questa canzone che ha aumentato la nostra energia, parliamo di Marmellata con Laban, Come mia madre è diventata libanese, di Lena Merhej con Anita Magno di Edizioni Mesogea. Ciao Anita.
Ciao, buonasera a tutti.
Ti faccio una piccola presentazione, una tua piccola presentazione. Anita Magno, messinese, classe 83, ha studiato lingua araba tra Napoli, Tunisi e Damasco. Nel 2009 si laurea in islamistica all'Orientale di Napoli. Dal 2011 lavora in e per Mesogea, la sua casa editrice, come ufficio stampa e promozione ed editor, promuovendo il lavoro avviato nel 99 dai suoi genitori. Ed è lettrice accanita di fumetti, ha coronato il suo sogno di dedicare una collana alla nona arte con Cartographic, la cui direttrice è Elettra Stambulis, che oltretutto è stata anche ospite di Tabula Rasa, lo ricordiamo sempre. E quindi insomma sono molto contenta di parlare con te di questo fumetto, perché mi ha fatto scoprire un mondo. Ti dico la verità, io sono un po' ignorante in materia di Libano e storia del Libano, quindi per me è stato proprio una piacevole scoperta, piacevole nel senso che una scoperta a me proprio, mi è arrivata proprio una botta quando ho letto questo fumetto, ti dico la verità. Marmellata con Laban è la storia della mamma dell'autrice. L'autrice racconta la sua mamma, che è tedesca e che ha vissuto in Germania gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e a Beirut, in Libano, la guerra civile. Quello che ti volevo chiedere e di cui volevo parlare con te è che ho notato che questo fumetto ha tanti strati, tantissime strati di lettura e tante contraddizioni. Lena Merhej racconta la mamma e racconta anche un po' la storia di tutta la sua famiglia, una famiglia enorme con una serie di fratelli e fratellastri, e di come anche lei appunto ha avuto un'infanzia all'insegna della guerra. Quindi la prima cosa che ho notato leggendo questo fumetto è che appunto raccontasse una storia di migrazione inusuale, cioè la mamma di Lena si trasferisce dalla Germania a Beirut. Ti va di raccontarci un po' intanto questo punto di vista, questa particolarità di questo movimento a cui non siamo molto abituati?
Sì, è proprio quello che ci ha incantati quando ci è arrivata questa proposta, che tanto preme dire è frutto dell'incontro di un gruppo di donne, che oltre ad essere ovviamente Elena sono anche Maria Rosaria Greco, che ci ha fatto questa proposta, grazie alla quale appunto abbiamo poi deciso di pubblicare il libro in accordo con Enrica Battista, che è la traduttrice, e anche con Elisabetta Bartuli, che ci aveva già fatto conoscere, che è la nostra arabista di redazione Mesogea, che ci ha fatto conoscere Lena e i capolavori che crea. E quindi grazie a queste quattro donne noi siamo arrivati fino a Marmellata con Laban. E sì, la storia di Lena è proprio qui, tutta in questo libro, ed è sempre incredibile che in sole 130 pagine uno possa leggere la storia di una vita. È chiaro che poi la vita continua, poi ha avuto un seguito, e anche sarebbe anche interessante, quando l'abbiamo incontrata durante il tour, fare un piccolo sequel di Marmellata con Laban. La storia della madre che vive attualmente a Beirut, quindi continua a stare lì, è molto interessante, perché è proprio quello che dicevi tu, Serena, cioè la migrazione al contrario. Cioè noi siamo abituati ovviamente a vedere migrazioni che vanno dal Libano, o comunque in generale dal Medio Oriente e dall'Africa verso l'Occidente. In questo caso, tra l'altro, in tempi appunto estremamente non sospetti, la migrazione è avvenuta esattamente in senso opposto, per amore, quindi per amore, per lavoro, perché lei, la mamma di Lena e Valli, è un medico, è un dottore, quindi ha studiato per aiutare le persone che erano in difficoltà durante la guerra mondiale e anche durante le tante guerre che si sono succedute in Libano e che si succedono purtroppo tuttora. adesso non lo fa più perché è grande, però insomma l'ha fatto per tutta la vita. E poi ha avuto una serie di vicissitudini che hanno coinvolto tutta la sua famiglia, che è una famiglia straordinaria di tantissimi bambini, figli suoi, ma anche i bambini che lei ha accolto nel suo asilo steineriano, perché la cosa straordinaria è che poi lei ha in qualche modo declinato la sua vita non solo dal punto di vista professionale stretto di pediatra, di dottoressa, ma anche da un punto di vista sociale, quindi ha fatto un'associazione di mutuo aiuto per i bambini disabili o per bambini che avessero delle patologie pediatriche specifiche negli anni 70-80, mm-hmm. Quindi si tratta comunque di una persona che è pioniera, diciamo, di un certo tipo di pensiero che possiamo pensare essere moderno, in realtà contemporaneo, in realtà era estremamente attuale anche negli anni 80 in un Libano insospettabile. E quindi crea questo asilo steineriano proprio in uno dei fulcri, diciamo, della guerra in Medio Oriente nell'82. Ricordiamoci che insomma nel tutti gli anni 80 il Libano è stato teatro di massacri, di stragi, di guerre tra milioni di fazioni, che insomma Israele, Siria, Libano, insomma diciamo che il Libano è sempre stato territorio e teatro purtroppo di scontri interni ed esterni che in qualche modo hanno
sì, almeno fino al 90 insomma non c'è pace.
In realtà non c'è neanche adesso, nel 2006
purtroppo, sì.
C'è stato sì, appunto giusto. Quindi 2 anni fa, insomma, dopo il crollo dei silos, il paese che sembrava essersi ripreso adesso purtroppo è ripiombato, adesso c'è poi il colera, insomma è una situazione veramente estremamente contorta in Libano, ma in generale appunto la cosa bella proprio di questo libro, per tornare al fumetto, è il fatto che trasversalmente si conosce un paese attraverso la narrazione di una famiglia, e questa non è una cosa semplice, perché alternare quadri di fumetto a narrazioni con, diciamo, narrazioni personali e narrazioni sociali storiche, ci vuole arte, ci vuole veramente tanto dono, tanto talento personale. Elena è una persona straordinariamente dotata da questo punto di vista. Lei, tra l'altro, se volete vi do brevi cenni su di lei, è una che lei si ama definirsi autodidatta, cioè non ha mai studiato, però in realtà fumetto, però in realtà dà lezioni a tutti quanti. Lei fa parte di Samandal, che è questo storico collettivo, anche questo super pioniere, nato in pieno Libano e poi diffuso praticamente dappertutto nel mondo arabo, quindi raccoglie un sacco di fumettisti di talento che attualmente insomma fanno parte del panorama fumettistico mondiale, e lei è una delle fondatrici. Insomma, lei fa veramente scuola da questo punto di vista, e la storia della mamma lo dimostra, perché non è la storia della mamma, è la sua storia, è la storia di milioni di libanesi che sono dovuti fuggire, è la storia di tutto il Medio Oriente, ma anche la nostra storia.
Quindi quello che colpisce un po', come lei scrivendo questo fumetto sembrerebbe, a me che sono una lettrice, è come se scoprisse di nuovo sua madre, raccontando come la madre ha reagito in tempo di guerra, e quasi all'inizio sembra avere quasi un tono, come dire, un po' di scontro con questa madre, che invece al lettore risulta anche simpatica in realtà, e anzi anche con una verve niente male, cioè comunque la madre fa delle cose durante la guerra che sembrano proprio, diciamo, è un outsider, cioè riesce a creare delle tradizioni familiari legate, che ne so, andare a fare dei viaggi o andare a comprare il gelato, a mangiare il gelato, cerca di normalizzare, sembra, il più possibile la vita dei suoi figli per non esporli solo a cose drammatiche.
Esatto.
E questa, cioè, è una cosa che emerge appunto come se Elena Merej, scrivendo, ritrovasse una verità che magari non gli era forse così chiara, non so, magari è una mia impressione.
Sì, sì. No, ma è esattamente così. Quando insomma abbiamo avuto la fortuna, anche il privilegio di fare questi due tour autrice in giro per l'Italia, lei, a me Enrica, che l'abbiamo seguita, io un po' meno, ma Enrica proprio l'ha seguita per tutte le tappe, ci raccontava il fatto che comunque era un lavoro che quasi lei si sentiva di dover fare un po' per gratitudine, un po' anche per, sai, mettere un po' mettersi di fronte ai propri ricordi, alle proprie esperienze. E il fumetto da questo punto di vista è un punto di vista interessante, perché è un po' guardarsi dentro, soprattutto quando si parla di sé. E in generale la scrittura, ecco, tutto ciò che ricopre di nero il foglio bianco può essere rivelatore. Quindi io credo, ho sempre notato una grande gratitudine dell'autrice nei confronti di questo libro, che era in qualche modo dovuto per passare oltre, per andare oltre, per affrancarsi anche da una infanzia e da una giovinezza sicuramente molto difficili, perché come abbiamo detto non era una situazione storica, sociale molto facile, e anche da una madre molto ingombrante, perché era una madre che, per quanto fosse molto molto presente, molto affettuosa, molto attenta a tantissime cose, era comunque una madre che, come tutte le madri, molto preponderante nella vita dei figli, può essere ovviamente problematica. Già i rapporti madre-figlio sono complessi, figurarsi appunto con una madre con un carattere così così carismatico, ecco. E questo Lena ovviamente lo ha espresso molto bene, soltanto sfogliando, io ce l'ho qua davanti, Marmellata con l'Aban, sfogliandolo uno scopre tantissimi dettagli che, anche avendo letto 7-8 volte, come è capitato a me in fase diciamo di elaborazione, di produzione, ci sono sempre dettagli che sei andato lì e non li hai trovati e ti incantano, e questa è la meraviglia dei comics, dei fumetti, che non andiamo tanto tutti quanti.
Sì, no, infatti c'è una frase mi ha colpito molto, perché ci sono tanti episodi legati a questa mamma. Ce n'è uno in cui lei si annoia, la protagonista, cioè l'autrice è bambina, si annoia, la madre non capisce come è possibile che lei possa annoiarsi, dice c'è tante cose, cioè l'arte che ti circonda ti dovrebbe tenere insomma occupata, lei non capisce come mai questa figlia insomma abbia questo privilegio di annoiarsi, e le dice l'arte è molto importante durante la guerra, che è una frase che mi ha molto colpito, perché poi appunto ritorna, no, che l'autrice poi utilizza proprio questo mezzo artistico, il fumetto, per raccontare la guerra, e quindi anche qua rielabora sicuramente una storia familiare, ma non lo so, anche questo è sempre un mio vissuto, probabilmente elabora anche un trauma. Cioè, perché credo che nascere e vivere tutta la propria giovinezza, adolescenza, infanzia in un paese dove comunque scoppiano le bombe sia traumatico, e anche le sue rappresentazioni della guerra così quasi silenziose, eteree, cioè ci sono tantissimi dialoghi, tantissime parole nel fumetto, ma quando poi ci sono queste bombe, no, è come se sentissi il fischio che ti rimane nelle orecchie, ecco. Io credo che ci sia anche un'elaborazione proprio di questo trauma che ti lascia, credo, non sei più la stessa insomma con un vissuto del genere.
Certo, sì, ma ripeto, la cosa che incanta di questo libro è che, pur essendo silente, non trovandosi di fronte a una pellicola ma a un libro, in qualche modo si avvertono rumori, sapori. Per esempio si parla tantissimo, a partire dal titolo, si parla tantissimo di gusti in questo libro, quindi si parla di pietanze che si cucinavano durante le giornate insomma della familiari, il famoso riso al curry o l'Apfelstrudel, che è una cosa che cucinava la Valli, la mamma di Lena, o appunto il laban stesso, il fatto che per lei fosse uno shock per Lena vedere mangiare il laban.
Ma spiegaci un attimo, perché allora noi non l'abbiamo mai assaggiato questo laban. Che cos'è?
Il laban non è yogurt. Infatti, quando c'è stato il dilemma del titolo, siamo impazziti un po', perché per esempio in Spagna Murabba wa Laban, che è il titolo originale in arabo, è stato tradotto yogurt e marmellata. Ma in realtà lo yogurt non è il laban, sono due cose differenti. Il laban è una specie di derivato del latte, molto più liquido dello yogurt, che può avere diverse consistenze, ma tutto sommato è abbastanza cremoso il nostro yogurt. C'è anche lo yogurt greco, che è più sostanzioso, diciamo, più compatto. Il laban invece è molto più liquido, somiglia un pochino al kefir, per chi lo conosce, e quindi è una bevanda, è una salsa, ha quindi altre consistenze e altro tipo di preparazione. C'è anche il laban, per esempio, che viene fatto rapprendere e viene fatto a palline, quindi è proprio un altro
prodotto. Però è concepito, come, da quello che ho capito, come alimento salato.
Ecco, viene associato, tant'è che io non riesco neanche io più a mangiarlo, diciamo, associato alle cose dolci, è associato alle cose salate. Per esempio il riso, classico riso pollo e mandorle, che si mangia spesso nelle cucine dei medio orientali, viene associato con una salsa che è proprio una salsa a base di laban. Quindi è capito, è strano il fatto che qualcuno lo mangi con la marmellata. E Lena è rimasta scioccata da questa cosa, e non solo lei, ma moltissimi libanesi, che va lì, continuasse a ostinarsi a mangiare da buona tedesca il laban con la marmellata. E quindi questo contrasto dolce salato, aspro, anzi dolce, è proprio la sintesi perfetta per descrivere questo libro.
Sì, perché racconta proprio di due sapori differenti, no? che si incontrano, e che ricorda appunto questa donna tedesca bionda in un paese medio orientale,
esatto,
e di come lei riesce a integrarsi piacevolmente.
Sì, molto piacevolmente, ma insomma a volte anche un po' meno. Infatti la cosa divertente, perché c'è anche da dire che questo libro ha la capacità di essere divertente nella sua drammaticità, è quando per esempio Lena disegna i tanti modi di acconciarsi i capelli delle libanesi, o di laccarsi le unghie, o di conciarsi in generale, di vestire, eccetera.
Sì, sono super eleganti, come le disegna lei, molto curate.
Sì, molto curate, molto eleganti, con una particolare appunto cura nell'estetica, mentre invece appunto la madre da tedesca occidentale si trovava addirittura fuori, proprio come un pesce fuor d'acqua, diciamo, da queste logiche. E quindi anche qua c'era questo contrasto di donna occidentale che invece, diciamo, sfigurava, non si curava quanto si curavano le libanesi, ecco. E quindi appunto anche qua sta il contrasto, ma ripeto, ce ne sono veramente tantissimi di esempi, e questi fatti divertenti secondo me danno anche fluidità a un testo che già di per sé ce l'ha, però
sì, sicuramente non risulta un testo pesante nonostante le tematiche affrontate. E poi secondo me è un, come anche dicevamo all'inizio, è un modo molto costruttivo di entrare a contatto con una cultura che non è così mainstream, insomma, qui da noi in Italia, e quindi è incredibilmente prezioso come fumetto, secondo me.
Sì, è un fumetto, diciamo, fuori dagli schemi, decisamente fuori dagli schemi, perché non è lineare, intanto è una narrazione che non è cronologica. Nessuno aprirà marmellata con laban diciamo avendo le idee chiare sull'arco temporale in cui è stato scritto. Addirittura, cioè, alcuni capitoli per esempio sono stati proprio spezzettati. Si può dire, da parte il fatto, e questo lo devo dire, questo libro è frutto di una serie di puntate che sono state poi pubblicate in Samandal, nella rivista appunto del collettivo Samandal, e che poi appunto sono state messe insieme per creare proprio il volume originale Moraba Walaban. Questo ovviamente consente al libro di essere più spezzettato, più frammentato, però da questo punto di vista gli dà anche una integrità in qualche modo, quindi gli dà un inizio, una compiutezza, ecco, più che altro.
Questa estate, quindi, al crack ho acquistato una fanzine di non so come si pronuncia, adesso lo dirò, Nour Hifanowi, che si chiama Tittis. Nour Hifanowi. Non so assolutamente la pronuncia giusta quale sia, però lei ha fatto una fanzine che si chiama Tittis, ed era, dietro c'era il logo di Samandal. E quindi mi ha colpito perché l'ho riconosciuto dopo aver letto Marmellata con Laban, quindi mi ha fatto piacere trovare in un festival underground un fumetto libanese allo stand di crack, appunto. È stato un bel incontro. Anita, io ti devo salutare, ma prima di tutto ti chiederei, alla fine ti farò la solita domanda, diciamo, di rito che facciamo a tabula rasa, che è se ti va di darci un titolo di un altro fumetto, se vuoi anche di Mesogea ovviamente, che ti è piaciuto e che ti andrebbe di consigliare al pubblico.
Ma io sforo e dico velocissimamente che consiglio assolutamente Nel ventre dell'orca di Michela De Domenico, ma anche L'Usil degli Acoli di Ilaria Ferramosca e Chiara Bastanotti.
Oddio, Ilaria Ferramosca mi suona.
Bellissimo, quest'ultimo qua è bellissimo, ma anche il nostro, che appunto è nostro, Nel ventre dell'orca, che è un viaggio pazzesco nelle nostre terre, quindi ve lo consiglio.
Perfetto, e allora ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, sei stata gentilissima, e speriamo di risentirci presto con un vostro fumetto. Alla prossima.
Ciao, a presto, grazie.
Grazie Anita.
Buona serata.
Ciao.
Quella notte ho fatto un sogno, mi trovavo dentro casa, mi affannavo alla ricerca di un oggetto, mi perdevo nella smania, cominciavo la ricerca da un cassetto, perquisivo uno stipetto, sollevavo un foglio, un libro, un piatto, cercavo in alto, sull'armadio a tatto, non mi arrendevo al fatto che il mio ordine perfetto fosse incrinato da un microscopico dettaglio, quindi scollavo profili e stipiti, spostavo i mobili, rivoltavo zaini e tracciavo dei tragitti che all'origine hanno i buchi nelle tasche dei vestiti. Investigavo i posti più improbabili, come le travi del tetto, i davanzali, i flaconi di prodotti vuoti o pieni, le pagine dei libri, qualsiasi luogo dove quell'oggetto sarebbe potuto essere stato messo. Avevo quell'atteggiamento maniacale di chi non vuole più pensarci, ma sotto sotto continua a cercare qualcosa in modo indefesso. E poi violo la consecutio temporum, mi sveglio, resto diversi minuti nel letto con un occhio aperto ed anche l'altro, una contrazione dello stomaco, un lieve peso sullo sterno. Quando faccio un sogno lo conservo, lo ripercorro appena sveglio, poi me lo segno sul quaderno, così ricordo. Quindi mi accorgo che tra le tasche, i mobili, gli stipiti, l'unico dettaglio del sogno in grado di confondermi, di impietarmi, di contrarmi gli organi, è il non sapere cosa io stessi cercando. Mi alzo, penso a cose pratiche, ai discorsi di persone antipatiche che mi direbbero che è solo un sogno, ignorando che è la mia testa ad averlo prodotto, e che ricordarselo e capirlo aiuta a rafforzare il rapporto con l'inconscio. Rimango immerso nelle immagini, i miei gesti automatici mi consentono la colazione, apro le ante, ingredienti e tasse, pane a fette, marmellate, uova rotte, esco di casa, chiudo le porte, ho delle liste di cose da fare, annotate in maniera maniacale sopra lastre di carta quadrettate. Devo entrare in un negozio per comprare materiale elettrico, quindi mi dirigo, arrivo, accedo all'esercizio, spingo la porta, mi accorgo che il sogno di ricerca non ha ancora abbandonato la mia testa, ho un'espressione assorta, sono visibilmente turbato, Il commesso mi guarda, io cerco fra gli scaffali un articolo che mi sono commissionato. Il mio atteggiamento pensieroso, distaccato, mi classifica agli occhi del negoziante come qualcuno che potrebbe aver rubato. Mi guardo attorno, mi sento osservato. Forse mi sbaglio, forse me lo sto immaginando. È un disastro, faccio il disinvolto. Cerco di stare attento a quanto sto fermo, a quando faccio un movimento. Tanto che all'esterno, negoziante e commesso hanno la certezza che io mi sia messo in tasca qualcosa. Forse un tassello, un attrezzo, mezzo metro di cavo elettrico, un tubo di silicone che renda il mio pensiero ermetico. Siamo al punto che ogni mio gesto alimenta il sentimento del sospetto, ed ogni sguardo alimenta una certezza, lo spettro della completezza. Arrivo al punto di bramare la sapienza su cosa un'altra persona pensi. Se scappassi adesso dal negozio sarei un ladro in ogni caso, che io abbia ragione o che mi sia sbagliato. Ci vuole un piano, qualcosa di contorto e articolato, che mi liberi dalle supposizioni, che distrugga i dubbi di commessi e negoziatori. Mi presento alla cassa e pago, iniziando il mio discorso. Voi credete che io sia un ladro? Perquisitemi, cancellate il mio reato. Questi mi squadrano, riluttanti eseguono, mi spulciano, non trovano, si scusano. Allora avevo indovinato, mi piace indovinare, mi piace che gli altri non indovinino.
E eccoci rientrati in studio, sempre tabula rasa, e per parlare del fumetto L'Arca ci troviamo con Zo, che questi giovani autori che poi a un certo punto cercano soluzioni esotiche, per cui in realtà sul libro, sul fumetto troverete questo Simone Montozzi, però ecco, è questo nome che a livello appunto molto creativo ha trovato il nostro Zo, che conosciamo da anni, perché è vero che questo è il suo primo libro lungo e grosso e pesante, un meraviglioso formato oltretutto. Però lo conosciamo nelle autoproduzioni, nelle grafiche anche della nostra amatissima libreria Tuba, si occupa di illustrazioni in varie forme da tanti anni. Però adesso lo troviamo come Simone Montozzi,
che nome è vero comunque,
ma veramente no, vabbè, comunque in realtà Simone ha fatto uscire da pochissimo è autore con Eleonora Amianto di un libro che sempre fumetto, che spero di cui parleremo molto presto qui in redazione, e che è un libro che si chiama Roma Terribile, che ha dedicato ai vari quartieri di Roma. È molto divertente anche per chi non è romano, insomma non è così autoreferenziale come spesso si pensa che i romani sono. Ma arriviamo e partiamo con questo tomo dedicato agli animali non umani, finalmente. Anche se nel retro copertina non vi chiedete perché siamo finiti qua, quindi c'è comunque un rimando, anche che cosa che ho letto anche in giro, insomma, un rimando a questioni umane, eccetera, eccetera. Ovviamente poi gli animali comunicano, insomma, parlano, quindi comunque sono animali antropomorfi, sì. Hanno questo modo, insomma, di comunicare che ci appartiene, anche perché così li capiamo. E, però fondamentalmente Simone finalmente ha trovato una scusa per poter disegnare tutti gli animali possibili, immaginabili, e dandoci anche una ragione dell'estinzione di animali che noi conosciamo solo nei libri di storia o di storia fantastica.
È vero, è proprio così. È come sì, no, allora è vero che la scusa di ambientare quella storia in un ambiente fatto tutto di animali è proprio stata la ragione principale per cui abbiamo scelto io e il mio amico Daniele Villa, con cui abbiamo iniziato a pensare a questa storia. Era proprio perché mi piaceva disegnare gli animali, e quindi quale miglior contesto se non l'Arca di Noè? E da lì è partita appunto anche un po' l'esigenza di raccontare una storia corale con tanti personaggi, e un po' anche la voglia di raccontare così un'avventura. Un'avventura con anche dei momenti di vita normale, però cioè nel senso immaginarsi come degli animali si vivessero una situazione di disagio in cui non sapevano niente, cioè non sapevano perché stavano lì, non sapevano da chi erano stati portati lì, non sapevano perché, e come, quindi un'avventura dove questi personaggi dovessero trovare il modo di capire dove stavano.
Perché infatti c'è questo, si viene immersi in questa situazione in cui gli animali sono pochi, vengono presentati gradualmente, poi ci sono queste tavole meravigliose dedicate a tantissimi animali, quindi praticamente una sorta di tsunami di animali non umani, e questi animali all'inizio vengono appunto presentati, come dicevo prima, gradualmente, e si trovano in questo spazio e non capiscono come ci sono arrivati. Quindi c'è tutto anche il discorso esplorativo, perché quello che poi almeno ha richiamato immediatamente è appunto un'esplorazione dello spazio e anche un movimento verso l'ignoto, e la cosa interessante è che è un ignoto chiuso, perché poi a un certo punto ci sarà scoperta del mare e delle onde, posto che il lettore, da parte degli animali non umani, posto che il lettore questa cosa la sa, perché tra un capitolo e l'altro ci sono sempre queste splendide tavole di acqua e di mare, che non è così facile da rendere. Simone, grazie alla sua capacità stilistica, rende perfettamente, sono bellissime, cioè oltretutto non l'ho detto, un bianco e nero, comunque il libro è in bianco e nero, e quindi c'è questo spazio che mi ha ricordato comunque queste stanze enormi, per cui è come se fosse uno spazio infinito in cui gli animali non sanno bene, è vero, però è chiuso. Quindi mi ha ricordato un po', ma non c'entrerà niente, però Blame, che era un fumetto che leggevo quando ero piccola, che non ho minimamente capito all'epoca, in cui c'era questa sorta di palazzo, era più aperto, però che c'era questa struttura chiusa, ma in realtà era infinita, era aperta. Sì. Quindi c'è questo discorso spaziale che è estremamente interessante anche a livello di richiamo di sensazione.
Perché in realtà appunto l'ambiente è iperchiuso, cioè sono chiusi dentro un posto, però in realtà, avendo la possibilità di raccontare la storia di tutti gli animali che stavano sull'arca, visto che sull'arca ci stanno tutti gli animali, in realtà ogni tanto avevo anche la percezione che la storia poteva andare all'infinito, perché potevi raccontare la storia di ogni animale, cioè come ogni animale si fosse vissuto quella storia. Poi in realtà non è andata così, perché ci sta una struttura, diciamo, di base divisa un po' in due, il libro è diviso un po' in due. Nella prima parte, appunto, come dicevi, ci stavano solo tre protagonisti che affrontano questa avventura, e poi dopo la comunicano, quello che hanno scoperto, anche agli altri. Però insomma, in alcuni momenti, mentre facevo la storia, avevo l'impressione che volevo raccontare la storia di tutti gli animali, cioè una storia un po' infinita di tutti. Vabbè.
Inclusivissimo. No, però rende tantissimo, anche perché poi ovviamente non so come ti sei mosso, anche immagino anche a simpatie, ovviamente il libro è il tuo, quindi giustamente hai fatto come ti pare e mi sembra sacrosanto. Il discorso è che poi ogni animale che appartiene, cioè ci sono i vari settori, no? Quindi dai rettili ai primati, cioè insomma ci sono i felini, quindi poi vengono anche presentati nelle sue caratteristiche, in caratteristiche comunemente, cioè che vengono ritenute comunemente appartenenti a quell'animale, ma anche no.
Sì, per esempio, vabbè, i felini, diciamo, vengono individuati come i guardiani di questi animali, perché che tenevano a bada un po' questi animali nelle gabbie, e questo spunto era nato un po' dal fatto che all'inizio, quando abbiamo fatto la ricerca un po' sulla simbologia anche degli animali, c'erano i felini che in una simbologia antica vengono considerati un po' a guardia di qualcosa. Infatti anche il fatto che trovi leoni sulle porte, spesso dei portoni, no? Perché fanno tipo guardia da qualcosa. Quindi insomma c'erano un po', diciamo, uno si è dovuto strutturare l'arca, cioè l'ambiente in qualche modo, nel senso che anche se gli animali non lo conoscevano, però, cioè anche se i protagonisti, diciamo, della storia non lo conoscevano, era comodo strutturarlo prima. E, a un certo punto mi sono fatto anche uno schemetto di come doveva essere quest'arca. Cioè, sotto sotto ci stavano i rettili, subito sopra tutti i mammiferi, e poi sopra ancora ci stavano un piano un po' aperto con le piante e gli uccelli, tipo voliera.
Però, c'è. No, dai, scusa.
No, nel senso che è abbastanza inventata, però cioè, ho cercato dei riferimenti di qualcuno che ha studiato come dovesse essere fatta l'arca, però insomma non è che ci stanno dei
saggi.
Dei saggi.
Beh, sai perché, diciamo, comprensibilmente direi, però è molto molto coerente anche con, appunto, con i tuoi gusti e con il tuo tratto, che, come dicevo prima, è un bianco e nero ed è un tratto estremamente delicato, però non per questo meno potente. Simone ha una capacità di disegnare gli animali incredibile, ed è veramente un piacere sfogliare le tavole, sia per seguire la storia ma anche semplicemente per immergersi visivamente in quello che trovi, proprio per, e ci sono, e soprattutto ci sono queste pagine intere di, appunto, di onde di animali non umani che sono meravigliose.
Sì, no, sullo stile volevo dire che, appunto, sì, è vero che mi piace disegnare gli animali da sempre, però in realtà per capire bene lo stile della storia ci ho messo un po', cioè nel senso che comunque all'inizio ho un po' lavorato sui primi due capitoli, diciamo, poi dopo il terzo, il quarto ho capito bene come doveva essere lo stile di tutto il racconto a livello visivo, diciamo, e in effetti quando poi ho finito la storia mi sono ritrovato a rifare anche alcune tavole dei primi due capitoli, perché stilisticamente si vedeva che era un po', stavo ancora alla ricerca di qualcosa che era uno stile che rendesse un po' l'atmosfera di quello che volevo narrare
e rendere. Beh, comunque diciamo che tu ti sei inserito, cioè in realtà questa è una storia fantastica che si inserisce su una storia fantastica, quindi c'è anche un finale a sorpresa, insomma, con elementi ovviamente che noi non anticiperemo perché ve li dovrete andare a recuperare, perché tassativamente no, veramente un bellissimo fumetto. E soprattutto, a parte il finalone, ci sono, appunto, finalmente sappiamo perché si sono estinte dei tipi di animali di cui non sapevamo, oppure sapevamo, c'erano tesi accreditate, ma Simone finalmente ci ha spiegato effettivamente cosa sia successo, e se è successo sull'arca, quella è la verità, no? Direi. Soprattutto, a parte hai dato del mitomane a Dodo, che comunque, povero, è stato tipo massacrato dagli olandesi, no? Cioè tipo in 100 anni, una cosa del genere.
Sì, che vabbè, poi c'è anche un errore, cioè, nel senso, quello non è un dodo, viene chiamato dodo perché comunque è un uccello che parla, che sta su così, su due zampe, bello grosso. Diciamo, scientificamente non è un dodo, è sempre un uccello preistorico, un uccellone preistorico.
Che non
però
vola.
Viene chiamato dodo così, insomma, un po'. Perché comunque nell'idea, diciamo, cioè l'idea era quella di fare quel capitolo abbastanza, cioè mi faceva ridere questa idea così degli animali preistorici estinti in quel modo, appunto come era raccontato nella storia, che però, se posso anche confessare qualcosa, era anche rappresentativi di un certo tipo di persone un po' che pensano che vabbè, lo dico, che
diciamo, dillo.
Allora, intanto il libro è stato fatto negli anni passati, cioè non l'ho fatto nell'ultimo anno, quindi quel capitolo lì l'ho fatto che c'erano i 5 stelle che stavano arrivando, cioè erano arrivati appena, c'erano sbucati questi 5 stelle, non erano, stavano ancora nella politica, e appunto un po' ho fatto un paragone con queste persone che si credono un po' supponenti, che dicono siamo migliori noi, non credete agli altri, cioè abbiamo noi la verità, e poi E poi...
infatti una delle frasi che dicono, perché si riuniscono vari tipi di animali, cioè sta l'ippodion, il smilodonte, il gliptodonte, insomma una serie di animali che tutte e tutti voi conoscete ovviamente perfettamente, che alla fine, dopo aver fatto questa scelta vincentissima per il loro futuro, si chiedono: avremmo fatto la scelta giusta? E devo dire che la tavola che inquadra questa frase è abbastanza divertente. Comunque il discorso ora, cioè il discorso di aver infilato delle dinamiche umane, sì, tra gli animali non umani, si vede anche nel resto nelle interazioni che ci sono tra anche gli altri e sì, le sì. altre, insomma.
Sì, sì, so iperumani, nel senso che comunque è come se fossero dei personaggi umani. In realtà a un certo punto mi sono anche posto il problema, cioè se fosse troppo una favola, cioè questa sensazione di rappresentare degli animali come degli umani rendesse tutto un po' favolistico. E quindi mi sono andato anche a ricercare dei trattati di etologia perché confermassero il fatto che in realtà gli animali pensano come noi. Poi naturalmente non è così, però insomma ho fatto finta che fosse
vabbè, diciamo che il discorso fiction con la storia di base si sposa abbastanza, sì, bene, quindi sì, insomma sì. Non è qualcosa che stona minimamente. Oltretutto ti ringrazio personalmente per non aver presentato l'unicorno, ma bensì il Moloch, esatto. Che diciamo è una figura abbastanza importante, oltretutto in varie, sì, tradizioni, in varie culture. Ma tu su quale...
No,
cioè
allora...
ti sei fatto come generico bestione, animalone mitologico, oppure...
Devo essere... Sì, quello lì è l'unico personaggio più o meno inventato, cioè l'unico animale inventato della storia, e si chiama Moloch, che tra l'altro è anche un personaggio della cultura ebraica, che è un uomo di fango, così, però in realtà non c'entra niente. C'è anche un enorme lucertola, cioè una grossa lucertola molto spinosa che mi sa che si chiama Moloch. In realtà doveva essere un personaggio, al di là delle apparenze, un po' magico, diciamo, che rappresentasse la parte magica del reale.
Sì, sì.
Niente, quindi sì.
Hai scelto questa figura, che poi è presente in varie culture in realtà. Magari non con queste...
Il lucertolone, dici?
No, non presentato così, però la figura del Moloch. Sì,
ah, sì, sì. Beh, sì, un po' sciamano, un po' un oracolo, una specie di oracolo. No? È tipo sì, esatto, un po' che qualcuno che ti dice delle cose un po' misteriose che però ti dovrebbero risolvere dei problemi.
E che comunque ti chiede degli abbracci. No, non è vero, ma adesso ho fatto la cosa emo, però in realtà vabbè, sangue freddo, giustamente,
sì, esatto,
ha bisogno di calore.
E ha bisogno di calore, sì.
No, io in realtà sto per fare la domanda più frivola, penso, della serata, però in realtà mi incuriosisce molto, volevo sapere qual è stato l'animale più difficile da disegnare, perché comunque gli animali sono difficili da disegnare, ci sono, sì, fumettisti e artisti che evitano proprio di fare cose, che ne so, con i cavalli, con...
Vabbè, naturalmente io li potevo scegliere, quindi sceglievo gli animali che volevo, quindi non li percepivo come una cosa faticosa, però... Ah, uno sicuramente difficile secondo me è il camaleonte, che c'è a un certo punto della storia tra i rettili, perché non è tanto strano, però in realtà è fatto in un modo per cui ci ho messo tanto a capire come era fatto, cioè la testa, non lo so, c'è qualcosa di complesso di come si muove, forse perché non mi era mai capitato di disegnare un camaleonte, quindi... Però ci ho messo un po' per entrarci.
Ah, vedi, pensavo più un quadrupede, non so perché.
Quadrupedi, fammi pensare. Non mi ricordo.
Vabbè, anche perché l'hai disegnati tutti, quindi diciamo.
Cioè, sì,
che...
esatto, ci sono tutti.
No, veramente impressionante.
No, tutti no, però,
beh,
insomma,
sì, anche perché.
Pure gli insettini.
Sì, ma poi oltretutto al firmacopie, Simone esprime, cioè chiedeva alle persone di l'animale preferito e anche più, perché altri,
sì,
io gliene ho chiesti due,
uno più.
Quindi insomma cioè, realizzava anche così lì animali su carta,
sì,
quindi espressi, quindi diciamo che è proprio il suo, e questo amore e questa, diciamo, sì, questa, cioè, sì, questo tratto facilissimo, appunto, come diceva Serena, è in realtà una cosa che per molti è complicata.
Ma secondo me è complicata perché poi non ti capita tante volte di disegnare un animale, perché in realtà poi una volta che capisci come si fa.
Sì. No, vabbè, perché infatti per questo finalmente ci hai avuto la scusa per disegnarli tutti.
Sì.
E diciamo che questo librone è estremamente, estremamente bello da vedere, perché veramente graficamente gli animali non umani sono poetici, resi benissimi, benissimo, e anche la rappresentazione, come dicevo prima, dello spazio, cioè il discorso anche del contesto, sì, a livello proprio architettonico, per cui a volte gli animali sono pretesti per anche introdurre uno spazio in cui vengono contenuti, ed è veramente anche questa ricerca dello spazio e della cornice è notevole, insomma, c'è un'attenzione veramente al dettaglio, e forse questo è, diciamo, abbastanza ovvio, perché immagino che tu abbia avuto una pazienza infinita a comporre questo libro pieno di particolari. Comunque è un libro abbastanza solido e insomma ha un suo spessore anche di peso, ecco, specifico.
Sì, riguardo l'architettura del posto, diciamo che mi sembrava importante rendere principalmente questa sensazione di chiuso e di buio, e quindi niente, pure lì ci ho messo un po' per capire come lo dovevo fare, e poi è diventato un po' naturale farlo.
E questo però?
No, nel senso che ci ho messo un po', mi sono guardato un po' di riferimenti, uno tipo anche mi sono visto le prigioni di Piranesi, per esempio, che ci stanno questi disegni molto, che so, delle prigioni, però molto anche un po' immaginarie, cioè con dei passaggi molto contorti, no? Contorti, scuri, pieni di anfratti e cose così. Sicuramente non realistico, perché comunque non penso che fosse realistico realizzare un'arca con tutti quei posti anche molto grandi, eccetera.
Direi
però,
no.
Però era più la sensazione che dava il disegno che il senso di realtà, diciamo.
Benissimo. Senti, allora, Simone, grazie mille. E
grazie
per salutarci, prima di salutarci, ti facciamo la domanda di rito, che è: ci consigli un libro illustrato o meno, insomma, se è un fumetto meglio, ma se non è un fumetto va bene lo stesso, di recente uscita, ma anche no, quindi fai come ti pare.
Io ci ho pensato a due, in realtà, cioè me ne sono venuti in mente due. E uno è un libro, non penso sia tradotto, di Connor Williams and Bradley of Him, uscito penso all'inizio di quest'anno per lo dico perché
in tre copie
si trova, e potete chiedere a, non lo so, a Just Indie Comics se lo volete trovare qua. Io l'ho trovato tramite lui. No, perché è comunque un autore molto, a me piace molto come racconta e anche sicuramente come disegna, e quindi è molto bello. E poi un altro libro che mi è piaciuto recentemente invece è stato tradotto in Italia per la Minimum Fax, e si chiama All the Love That I Can Get di Tommy Parrish.
Ok, che conosciamo bene. Benissimo, Simone, grazie mille, e buona serata, e ci risentiamo presto per l'altro volumetto.
Grazie,
ciao,
a presto.
Ed eccoci rientrati in studio per parlare con la nostra ospite, che parlerà del suo meraviglioso fumetto E poi muori, una storia horror neomelodica. Ciao Federica, in arte.
Ciao
Paie. Cioè, visto che mi è capitato, appunto, sei la seconda che intervisto con nome a cui non sono abituata, tu sei in questo caso nome per esteso.
Sì,
A volte. Cioè, è una cosa che appunto a volte invece ferraglia, perché noi abbiamo oltretutto parlato di te, non con te, perché abbiamo presentato Materia del Genere 2, che è un volume che comunque è importante ricordare, sull'immaginario di Tuono Pettinato, e come con appunto Diabolo Edizioni ne abbiamo parlato con Tin e appunto autrici che hanno, tra cui te, con una storia diciamo piena di ottimismo meravigliosa, e che hanno rappresentato a loro modo, hanno preso spunto appunto dall'immaginario di Tuono Pettinato. E oltretutto sta per uscire, anzi è in preordine fino, mi pare, alla fine di ottobre, il Materia del Genere 3, quindi chiunque non conoscesse il progetto o volesse preordinare il volume, insomma, ha tempo e modo di farlo. Però noi qui siamo oggi riuniti, no, sto scherzando, per parlare di E poi muori, una storia horror neomelodica, che è pubblicata dalla Sputnik Press, quindi è comunque una collaborazione con una, come si può dire, una casa editrice legata a un festival. Cioè, tu vieni dall'autoproduzione, in questo caso come è avvenuta, insomma, la storia editoriale, perché comunque è una pubblicazione, quindi insomma di tutto rispetto.
Sì. No, è avvenuta perché appunto l'anno scorso ero andata a Sputnik, appunto, e sono stati i ragazzi di Sputnik a propormi, diciamo, una collaborazione, cioè nel senso mi hanno detto vorremmo fare qualcosa con te. Quindi al di là, diciamo, di quello che stavo già facendo, che in realtà all'epoca dovevo ancora finirlo, questo fumetto qui, che è stata praticamente la mia tesi del biennio, fondamentalmente. Già sapendo però che non sarebbe rimasta una tesi, infatti ho fatto molte più tavole, la storia è molto più lunga di quello che era richiesto, diciamo, per la tesi, perché già sapevo, diciamo, neanche sapevo, perché appunto non sapevo se mai l'avrei fatta uscire da qualche parte, però avevo la necessità di farlo, cioè di fare questo progetto, anche se era appunto molto più lungo di quello che pensavo io e pensavano anche i miei professori, però appunto avevo la necessità di raccontare determinate cose. E quando appunto, ricordandomi appunto che Sputnik mi aveva chiesto questa cosa, ho pensato che fosse per me il modo migliore di farla uscire, cioè proprio il suo campo d'azione ideale. E infatti poi dopo mi sono resa conto che questo fumetto, questo lavoro ha acquisito molta forza anche perché l'ho fatto con loro, no? Che comunque ci hanno sempre creduto tanto, e dirò che in realtà forse anche più di me a un certo punto, perché io, essendo il primo lavoro lungo, avevo tanti dubbi, no? Su
come procedere.
Sì, quindi sì, c'è stato un lavoro in cui appunto io poi gliel'ho inviato, e c'è stato sicuramente un lavoro di editing a un certo punto, però minimo, cioè nel senso sempre calcolando quello che volevo dire, le cose che io per esempio non avrei voluto cambiare e cose del genere. Però sì, diciamo che è stata una coproduzione in un certo senso, no?
Ed è questo il bello delle cose appunto coprodotte in questi termini qui, come dicevi, cioè nel rispetto dell'autrice, cioè quindi sia graficamente che come dicevi tu, cioè non c'è una casa editrice che ti schiaccia o segue dei canali prestabiliti o delle...
Esatto, perché comunque quando mi era capitato di confrontarmi magari con delle realtà c'erano sempre tante problematiche, e magari proprio perché era il mio primo lavoro lungo, io quando comunque ho lavorato a questa cosa ci lavoravo per me stessa, nel senso che volevo metterci dentro tutto quello che volevo, no? Cioè, appunto, dato che era la mia tesi, alla fine sì, avevo, diciamo, il primo editor, fra virgolette, è stato il mio professore della tesi, no? Però era sempre un guardare a quello che volevo dire io, come lo volevo dire. E quindi perciò quando poi ho incontrato Sputnik mi sono resa conto che è stato il passaggio di testimone in un certo senso, no? in cui comunque si manteneva tantissimo quello che volevo fare io e quello che volevo dire, senza mai andare mai a denaturalizzare, no? In un certo senso.
No, certo. E mi sembra abbastanza fondamentale per, immagino, no, per un'autrice. E poi sono tutto, cioè tutto questo poi esce fuori quando sfogli un fumetto, perché insomma anche la libertà di espressione, anche semplicemente grafica e di contenuti, viene fuori e viene premiata poi perché poi i lavori si distinguono, ed è un piacere trovare elementi diversi e diversificati, perché sennò appunto la noia è dietro l'angolo. Io odio le biografie, diciamo, le presentazioni, ma la tua mi diverte tantissimo ed è bellissima, anche perché trovo veramente azzeccato, cioè Ferraglia è azzeccato a dei livelli abbastanza importanti e quasi rari. Assemblata a Napoli in un freddo gennaio del 96, cresce fra la stazione centrale e la periferia, fra i binari arrugginiti di Gianturco e i capannoni abbandonati di Poggio Reale. Studia incisione a Napoli, mostrando fin da subito la sua attitudine alla deformazione. Successivamente, come dicevi, insomma, si sposta a Bologna per studiare fumetto e disimparare a disegnare. Attiva da anni nell'autoproduzione, attualmente produce Scarrozza, la sua Ferraglia, in giro per le fiere di tutta Italia. E questa è una cosa abbastanza significativa e rappresentativa anche del tuo modo di lavorare. Noi abbiamo, parlando del fumetto, un bianco e nero assolutamente tagliente, come solo il metallo sa fare, sia come storia che come atmosfera, anche insomma un'atmosfera abbastanza sospesa e anche angosciante. C'è questa copertina in cui, ovviamente, oltre al titolo e al tuo nome, che viene un po', comunque è un po' confuso, però c'è, e è piena di oggetti che poi si ritrovano all'interno del fumetto, ma sono tutti avvolti da questo filo spinato che appunto avvolge tutto. Non so se un filo spinato ci seppellirà, o comunque insomma è un filo rosso, è questo appunto, questo filo spinato. Ci vuoi presentare il tuo fumetto, soprattutto la storia horror neomelodica, raccontandoci un attimo cosa volevi, vuoi?
Sì, io sono partita in realtà da questa cosa qui dell'horror neomelodico non sapendo minimamente che cosa fosse, cioè nel senso avevo questa cosa che mi risuonava in testa e non la capivo davvero appieno. Poi man mano, cominciandomi a interessare sempre di più di determinati aspetti di Napoli in generale, ho cominciato a capire cosa intendevo, anche a livello di magari di cinema, anche guardando molti film, leggendo molti libri, a capire che c'era una cosa che avevo in comune con chiunque avesse raccontato Napoli, sia nel film che nella letteratura. E che era questa forte angoscia, questa sorta di infelicità dell'essere napoletano. Ne parla anche Anna Maria Ortese dentro Al mare non bagna Napoli, no? Mm-hmm. E ho cominciato a capire che questa cosa era comune a me, era comune nella storia, e gli volevo dare un'impronta mia personale, cioè volevo raccontare io effettivamente, cioè, questa sensazione qui che vedo che veramente è comune non solo, diciamo, nella letteratura o nel cinema, ma anche nelle persone che conosco, no? Mm-hmm. Le persone che ho conosciuto nella mia vita a Napoli. E quindi ho raccontato una storia che poteva essere semplicemente il pretesto per raccontare, per cercare di far passare questa sensazione qui. La storia ha un'origine reale, nel senso che il fatto principale, ovvero un ragazzo che sparisce nel nulla, era una cosa che io avevo vissuto abbastanza da vicino, ma anche da lontano, sempre con un piede fuori, no? Mm-hmm. Perché secondo me chi racconta comunque è sempre quello che magari vive delle cose, ma non le vive mai davvero, non è mai uno dei personaggi che sta all'interno della storia, ma le guarda sempre un attimo da fuori. E quindi avevo visto questa cosa, era successa di questo ragazzo che era sparito nel nulla. E poi nella realtà succedono delle cose che però io non ho voluto raccontare nel fumetto, perché nel fumetto io volevo dare 7 giorni, raccontare 7 giorni dopo la sparizione di questo ragazzo. Il ragazzo non si vedrà mai, perché appunto è come se fosse il sottofondo, no? Mm-hmm. Era il cercare di dare un'immagine, dare una sensazione di assenza, che appunto per me era simile o comunque provava a trasmettere, a traslare quella mia sensazione di angoscia che appunto rivedevo in generale, no?
E poi
quindi sì,
scusami, quindi sì,
dimmi
no, vai.
Sì, nel senso è praticamente il ragazzo che sparisse, in realtà non è davvero, cioè, il fatto reale a cui appigliarsi, ma la sensazione che provoca poi in tutti i vari personaggi, che per me quella era la cosa che più volevo raccontare, i vari spezzi di Napoli e come tutte le vicende si concatenano l'una all'altra, come ci sia una sorta di coscienza, di massa che si muove, e in questo caso attorno a una tragedia, no? Ma cioè, quello che volevo dire era questa coscienza di massa che si muove con questa angoscia di sottofondo, in un certo senso.
E la cosa che rendi perfettamente, a parte, cioè, è che è una caoticità e una sospensione, per cui c'è un'assenza, per cui c'è questa persona che non si trova, no? Per cui comunque tu dici non si vede mai, per cui c'è questa assenza, questo nome che viene pronunciato, quindi questo fatto che accade. Però allo stesso tempo c'è un sacco di roba, c'è un sacco di personaggi che vengono più o meno allo stesso livello presentati, cioè ci sono tanti protagonisti, ci sono tanti personaggi, e come dicevi, la sensazione era quella di poi anche mi viene, anche che è un concetto che mi piace sempre tantissimo, che è il deragliamento, che oltretutto è una cosa anche abbastanza metallica, cioè esatto, e quindi uscire da dei binari di stereotipi che tendiamo ovviamente ad applicare a qualsiasi dimensione del reale, purtroppo, e quindi appiattendola e rendendola abbastanza bidimensionale. Ci sono alcune cose su cui questi stereotipi funzionano ancora di più, può essere la periferia romana per dire certe situazioni, come in questo caso anche Napoli, per cui c'è la parte letteraria di vedi Napoli e poi muori, per dire, quindi c'è tutto il discorso della bellezza, museo a cielo aperto, perché poi è una città antichissima ovviamente, però anche poi il discorso del il calore napoletano, cioè tutto ciò che poi esiste in un tessuto urbano complesso e viene appiattito dallo stereotipo, perché questo è quello che fa lo stereotipo, e dall'altra parte tutta la questione della criminalità, della caoticità, no? E su cui poi si creano anche degli altri stereotipi, vedi, per dire, anche la stessa cinematografia, insomma, può presentare, ora senza entrare nel merito, però sono elementi che poi viaggiano paralleli, si incontrano, non si incontrano, come vengono presentati. Quindi avere un racconto che riesca a far deragliare l'immaginario, ovviamente oltretutto da una persona che ha vissuto, no? Quei vicoli con le strade e quella città, è una cosa abbastanza rara, e soprattutto, cioè rara, è una cosa che è un piacere leggere. Quindi, insomma, e soprattutto resa visivamente così, perché il tuo, cioè, poi non lo so, dimmelo tu, però il discorso anche dello stile, del fatto che magari hai studiato incisione, non lo so, però appunto c'è queste linee che veramente fendono, cioè sono taglienti, sono incisioni ed è veramente, e rendono perfettamente questi sguardi, come oltretutto viene anche detto nella prefazione interessantissima dei Duluth Comics, tanto sempre lì torniamo, però è vero, perché comunque questi sguardi, queste pupille che ti guardano, che hanno una loro funzionalità, però vengono proprio anche graficamente rese in un certo modo.
Sì, ma infatti anche, diciamo, ho aggiunto una parte finale, tra l'altro, ma l'ultima tutto, cioè nel senso non era voluta, e l'ho fatta proprio, cioè incisa, no? Cioè c'è lo sketchboard, lo sketchboard alla fine è incisione in un certo senso, anche proprio a parte perché fa parte del mio percorso personale, e credo sia una delle cose che mi ha più influenzato nella vita, da cui poi è nato questo tratto. E l'ho aggiunta apposta proprio per enfatizzare ancora di più questa cosa qui, ma soprattutto il fatto dello stereotipo è una cosa che da quando sono salita a Bologna per studiare linguaggio e fumetto è una cosa che ho sentito fortissima attorno a me, no? E quindi tra l'altro avevo già deciso di fare un qualcosa che riguardasse Napoli per la tesi, e leggendo un libro che si chiama, cioè non molto conosciuto ma secondo me vale la pena veramente leggere, si chiama Napoli sotto traccia, di questo antropologo americano, si chiama Jason Fine, analizza tutto il fenomeno del mio melodico, e appunto parla del mio melodico come una sorta di zona grigia, no? Quindi parla praticamente di questa zona grigia, che è la zona in cui il confine, cioè il confine fra il bene e il male non esiste più, no? Quindi non c'è più la Napoli cartolina, non c'è più la Napoli gomorra, la Napoli criminalità, ma c'è appunto questa zona grigia che subisce le influenze di questi due passi molto forti, che poi alla fine sono le narrazioni che arrivano all'esterno. E io, leggendo questo libro, ho capito che era quello di cui volevo raccontare, ma soprattutto perché era quello che conoscevo davvero, perché la maggior parte della gente, appunto, che magari vive a Napoli conosce entrambi questi due stereotipi, no? Li vive, però allo stesso tempo vive in realtà le influenze di queste due cose, non li vive direttamente. Infatti tutto ciò che succede a Smetto non ha niente a che fare con la camorra, e tutto ciò che avviene magari di simile criminale in un certo senso non avviene per quel motivo lì,
certo,
no?
Mm-hmm.
Quindi volevo anche raccontare un qualcosa che almeno nel fumetto non vedevo, nel cinema già di più. Per esempio c'è, non so, Antonio Capuano, che magari già fa un discorso che va al di là di queste robe qui, però nel fumetto almeno non lo vedevo. Poi appunto era una necessità mia proprio di voler raccontare un qualcosa che conoscevo e che vedevo che gli altri non conoscevano. Quindi sicuramente c'è tantissimo questo discorso qua di andare al di là degli stereotipi in un certo senso, e il segno grafico è una cosa che me l'ha permesso anche non volendolo, cioè non, diciamo che non è che ho scelto di disegnare così, è una cosa che è venuta naturale negli anni. Però per questo fumetto qua ho capito che era la cosa che poteva aiutare a fare questo discorso, no? Anche al di fuori, c'è anche appunto qualcuno che si approccia a questo fumetto, magari la prima cosa che vede banalmente è il segno, no? E già capisce che è una cosa che non è così, diciamo, usuale, nel senso più commerciale, perché in realtà è talmente underground. Io vedo che ci sono tante persone che hanno dei segni molto forti e che mi piacciono tantissimo, però appunto per la narrazione ho pensato che fosse perfetto, cioè per quello che volevo raccontare io. Poi sicuramente sono ragionamenti che ho fatto molto di più dopo, cioè quando ho cominciato effettivamente ad avere un confronto con le persone attorno a me, in realtà, perché nel frattempo che lo facevo tutte queste cose non è che ci riflettevo più di tanto, no? Venivano in maniera abbastanza
naturale
in un certo senso.
E comunque appunto forse anche, come dicevi lì, la passione che hai per l'incisione, però ecco, una cosa che, anche se in modo totalmente diverso, accomuna anche te al fumetto di prima, ovviamente stilisticamente totalmente differenti, è un'attenzione, cioè allo spazio che occupano i personaggi, per cui il tuo tratto, che comunque è molto, cioè sono linee però riempiono tanto, per cui questo spazio è bello intenso, comunicano fortemente, almeno a me, cioè c'è un impatto abbastanza forte, anche solo i vicoli che inglobano i personaggi. Poi c'è,
sì, ovviamente, anche perché ho visto che, per esempio, cioè già dopo questo fumetto, quando ho continuato a disegnare altre cose, ho visto che si è ammorbidito, perché magari la storia richiedeva un'altra cosa. Invece in questo fumetto qui io mi sono veramente sfogata, credo, e credo che appunto la storia che ho creato me l'ha permesso, cioè io ho creato il campo d'azione per il mio sfogo in un certo senso, no? Perché appunto è la questione del caos, la freneticità, di questo ritmo così serrato, cioè mi ha dato l'opportunità a me, cioè no, me lo sono creato da sola, però per sfogarmi il più possibile con il segno, no? Che era una cosa che non avevo mai fatto così tanto, così, in un progetto così lungo, tra l'altro. Infatti per tanto tempo ho pensato che potesse essere, mentre lo disegnavo, anche un po' esagerato, no? In un certo senso. Però diciamo che mentre lo facevo non me ne fregava niente, comunque, perché appunto non avevo ancora la pretesa di pubblicarlo in un certo senso. Tutte queste cose ci ho riflettuto dopo, e in realtà credo che abbiano avuto senso proprio per il tipo di lavoro che è, insomma.
Hai fatto benissimo, perché il fumetto è veramente appassionante graficamente, insomma è un libro che consigliamo vivamente a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E guarda, io Federica ti devo salutare perché noi siamo in ritardissimo, ovviamente, e quindi grazie mille, spero di risentirci presto e buona serata.
Grazie mille per avermi invitato.
Ciao.
Grazie mille.
Buona serata.
Ciao.
In the beginning,
con questa sfumatura, questo taglio, questo chopping, ritorniamo in diretta e parliamo con Costanza Durante. Ciao Costanza,
ciao.
Benvenuta.
Ciao a tutti, mi sentite bene?
Perfettamente.
Perfetto.
Sei perfetta. Parliamo con Costanza di questo fumetto che si chiama La Rosa Armata, che Costanza ha scritto e che invece ha disegnato Elisa Menini. Questo è il primo fumetto di Minimum Fax, il primo fumetto pubblicato da Minimum Fax di questa collana cosmica, perché in realtà Minimum Fax pubblicò già un paio di fumetti in passato, e se non sbaglio uno su Zelda Fitzgerald e un altro su Federico Aldrovandi, se non sbaglio, fatto da Spadaro, ma per la collana cosmica questo è proprio il primo fumetto, e, uscito però praticamente in contemporanea con quello di Tommy Parrish, di cui parlava Simone Zo pochi minuti fa, e, consigliandolo al nostro pubblico, quindi insomma due uscite incredibili a bomba proprio per partire con questa collana. E La Rosa Armata parla di resistenza, parla della resistenza al femminile attuata dalle donne durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia. Nello specifico la storia si svolge nel 44 e la protagonista appunto è una ragazza di campagna che si chiama Rosa. E sono tante le testimonianze, diciamo, scritte, quindi non graphic novel, non fumetto, di donne che hanno combattuto per la resistenza. E, ad esempio, la mia preferita è Con cuore di donna di Carla Capponi, ma ce ne sono moltissime. Ci sono anche delle storie romanzate, come ad esempio L'Agnese va a morire. E, quindi ecco, io la prima domanda che ti farei, Costanza, è intanto come nasce questo fumetto, cioè come è nata l'idea, se è nata da te, se è stata una commissione, e però cosa ci hai messo di tuo, da cosa ti sei fatta ispirare per la scrittura di questa sceneggiatura?
Allora, l'idea in realtà è nata dalla casa editrice, in particolare dalla editor che si occupa della collana cosmica, Carlotta Colarieti, che mi ha contattato con diciamo già l'idea piuttosto chiara, perché voleva appunto fare una storia sulla resistenza al femminile che fosse però quanto più libera possibile, nel senso che lei ci ha tenuto a darmi un tema senza mettere poi paletti, perché poi tutto ciò che riguardava il soggetto e la storia è stato mi ha lasciato completamente libera. E mi fa piacere che tu abbia citato esattamente i due libri che sono stati i primi che ho letto per questa ricerca, soprattutto L'Agnese va a morire, che è sicuramente il romanzo al quale mi sono ispirata di più
per raccontare la storia di Rosa, anche se si svolge in un'altra regione italiana, e la protagonista dell'Agnese va a morire è una donna adulta, mentre invece Rosa è una ragazzina nel momento in cui inizia la nostra storia. Quindi quello che ho messo di mio, in realtà, diciamo, sulla storia è quasi tutto, perché appunto non mi sono state date delle restrizioni di alcun tipo. Mi piaceva l'idea di raccontare una ragazza molto giovane, perché era il personaggio più innocente in qualche modo e non ancora toccato da alcuna ideologia, perché la protagonista, quando inizia la sua avventura, non è una partigiana, non ha un'idea ben chiara di quello che sta succedendo, e quindi è come se vedesse con occhi vergini l'orrore che si sta scatenando intorno a lei. Per cui mi piaceva avere un ingresso nella storia dirompente, come quello che può essere come lo sguardo di una ragazza di 16 anni che si ritrova improvvisamente a abbracciare un fucile.
Ricordiamo, tu sei sceneggiatrice per la TV, se non sbaglio.
Sì.
Quindi
sì.
Questo per te è il primo fumetto con cui ti cimenti. Mi chiedevo, insomma, perché il fumetto l'ha illustrato Elisa Menini, che è stata anche lei ospite di Tabula Rasa, e per abbiamo parlato con lei di un fumetto che aveva fatto per Oblomov, Nippon, sì. Folklore, che, ma poi ce ne sono stati altri due sempre su questa onda, che sono fumetti che raccontano il folklore giapponese, che lei disegna in questo stile caratteristico giapponese alla Hokusai, per capirci, non uno stile manga, ma uno stile antico giapponese, e quindi non so perché mi aspettavo una cosa di quel tipo da lei, invece ho aperto questo volume che ho incontrato una nuova Elisa Menini, molto, molto espressionista e totalmente diversa da quello che abbiamo visto finora. Mi ha incuriosito sapere, insomma, come avete collaborato, qual è stato l'iter di collaborazione, se vi siete trovate bene, se credi, insomma, che siete riusciti a dare tutto quello che potevate in questa collaborazione.
Beh, è una collaborazione della quale non posso che parlare benissimo, perché è stato semplicissimo lavorare insieme, ci siamo capite subito, è stato veramente un lavoro immediato. Lei si è messa, cioè so insomma poi da quello che mi ha raccontato lei, che si è messa molto poi alla prova per fare una roba che era molto diversa, come dicevi tu, dai lavori precedenti, perché appunto aveva proprio anche l'intenzione di cambiare un po' il tratto per entrare in questa storia, anche se secondo me è un valore aggiunto. A me piace da morire il tratto di Elisa, e credo che comunque quegli echi da Giappone tradizionale si sentano anche in questa graphic novel, e aggiungano personalità alla storia. È vero anche che però è molto, è un tratto più espressionista anche nella sua semplicità. Io poi diciamo non utilizzerò la terminologia giusta perché non sono un'esperta, però posso dire, per quanto riguarda la collaborazione, quello che io insomma, quella che è la mia esperienza, che ogni volta che le mandavo i pezzi della sceneggiatura da illustrare, quello che poi mi veniva restituito era esattamente quello che avevo immaginato. È stata una cosa, devo dire, inaspettata, non mi era mai capitato, quindi è stato molto bello, molto bello. Poi appunto è stata la mia prima esperienza col fumetto, non poteva andare meglio, perché non c'è stato mai bisogno di aggiustare il tiro se non per delle piccolezze, e perché appunto vedere poi sulla carta una cosa che avevo immaginato e poi scritto, però rappresentata in quella, in maniera così precisa, è stato anche molto emozionante.
Ma infatti, allora, io, perché c'è scritto sulla copertina che siete in due, che avete fatto questo fumetto, però ad uno sguardo meno attento della copertina si potrebbe credere tranquillamente, insomma, che sia fatto da un'unica persona, per come appunto è molto fluido il tutto. Il titolo del volume è La Rosa Armata. Rosa infatti a un certo punto si deve armare, cioè imbraccia un fucile perché scoppia la guerra e perché si deve difendere. C'è un libro molto interessante che ha pubblicato Malamente Edizioni di Joyce Lussu, che parla proprio di come le donne si sono dovute armare durante la resistenza, ma di come gli uomini, seppur partigiani, non vedevano di buon occhio questo armarsi delle donne, che va bene, potevano fare la staffetta, ma non dovevano avere comunque un'arma con loro. E questa cosa nel fumetto mi piace, perché loro, queste donne, si ribellano, no, a questa visione comunque maschile che la donna comunque debba essere relegata a fare determinate cose piuttosto che altre. Mi è piaciuto come avete calcato, insomma, la mano su questo tema. Sembra che anche a voi interessi molto.
Sì, anche se in realtà noi ci volevamo concentrare poi più che altro sulla sorellanza e sulla lotta armata, non tanto in relazione a quella degli uomini, ma come una cosa un po' a sé stante, per cui ci sono ovviamente dei rimandi a questa cosa, però in realtà la cosa che mi aveva più colpito, leggendo anche delle testimonianze, non era tanto la questione interna alla resistenza, quanto il fatto che partire, armarsi, combattere per molte donne partigiane fosse stata, ovviamente nei limiti di combattere una guerra, che di sicuro non è un'esperienza piacevole né augurabile a nessuno, però era stato in qualche modo un momento di grande emancipazione, perché le portava a fare qualcosa di completamente diverso da quello per cui sembravano essere destinate. Per cui molte di loro partivano proprio quasi alla ricerca di una propria identità, quasi per scappare a fratelli, padri, mariti ingombranti, e trovando poi una loro dimensione individuale nella lotta armata. Per cui in realtà questo è stato sicuramente l'aspetto più interessante per me, anche per capire come pensavano le donne partigiane, perché poi quando devi far parlare i personaggi è fondamentale che ci sia un fondo di verità, per evitare che i dialoghi risultino posticci. E questa cosa mi era sembrata interessantissima, per capire proprio la psicologia e cosa le portava a combattere. Oltre alla necessità, c'era anche forse una spinta più intima, più
sì, diciamo una fuga dalla routine quotidiana di figli, di essere figlie, mogli, madri, sì, alla quale erano destinate.
In qualche modo sì, infatti quella di Rosa è un po' anche una storia di formazione, motivo per il quale poi ho scelto di raccontare la storia di una ragazza adolescente, perché è il momento in cui della vita in cui si decide chi diventare, e mi sembrava tematico poi all'interno di questo racconto, di questo viaggio.
Che poi la sorellanza è sia con la sua amica vicina di casa, sì, che è incinta e che quindi è un po' più fragile, che va, insomma, va aiutata, sia con questa brigata delle streghe alla quale loro si uniscono, e dove effettivamente è lì che arriva, no, la consapevolezza di poter fare alcune cose, seppur essendo donne si possono comunque fare alcune cose. E ti dirò di più, io ho notato che le figure degli uomini in questo fumetto non sono proprio magnifiche, e questa cosa, diciamo, in qualche modo mi è piaciuta, non perché penso che tutti gli uomini siano da denigrare, ma perché secondo me non si parla molto del contributo delle donne, che è stato sempre sottovalutato nella resistenza, ecco. Quindi ho apprezzato anche questa cosa qui, anche il fratello della protagonista, che comunque è un partigiano, non ne esce fuori benissimo, cosa che invece fa la protagonista, perché le fai pronunciare una frase molto bella, che è: sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma non vorrei un'altra guerra nemmeno tra milioni di anni. E quindi comunque dimmi.
Sì, no, questo era perché, cioè, di contro ovviamente anche leggendo le testimonianze maschili è chiaro che poi ogni guerra è orrenda, ma è una parte della vita delle persone, per cui in qualche modo ogni personaggio ha anche le sue motivazioni, no? Per combattere, per partecipare in qualche modo, per scappare o per resistere, per cui insomma sì, cioè, ho anche chiaramente i personaggi li abbiamo diversificati perché ognuno portasse un tema, e questa cosa che gli uomini escono sempre male è un po' vera, però ricordiamoci anche sempre che c'è un grande papà all'inizio.
Sì, no, infatti il papà è veramente un personaggio super, super positivo che, alla quale ci appigliamo, insomma,
esatto.
Assolutamente. Però ecco, sono molto contenta che ci sia un fumetto che parla di questo argomento in questo modo qui, appunto, come dici tu, in una storia di formazione, quindi di una ragazza che diventa da, diciamo, da bambina a donna, si affronta una crescita proprio interiore, e anche, se vogliamo, femminista, non so, anche se questa è la mia lettura, poi ecco, magari non era proprio quello l'obiettivo, però il fatto di parlare delle brigate, di questa brigata delle streghe, insomma, l'ho trovata un bellissimo modo di raccontare la resistenza.
Beh, grazie, questo era l'obiettivo, volevamo raccontare un punto di vista femminile su quel momento storico, e insomma, se ci siamo riuscite, siamo solo felici di questo.
Io ti faccio quindi i miei complimenti e ti voglio chiedere se hai un fumetto da consigliare ai nostri ascoltatori. Facciamo sempre questa domanda fatidica alla fine, se c'è qualcosa che ti è piaciuto recentemente che vuoi consigliarci.
Sì, non è recente di uscita, però è recente la mia lettura, e restando anche in tema di fumetto storico, diciamo, che parla di momento storico, un'opera che secondo me è veramente mastodontica sia per i contenuti che anche per la mole, è Berlin di Jason Lutz, è pubblicato da Coconino in Italia, parla della Germania negli anni in cui sta per iniziare sostanzialmente l'era nazista e la fine della Repubblica di Weimar e l'inizio del nazismo, ed è per me un fumetto di una complessità e di una poesia che mi ha veramente colpito, mi è piaciuto molto, lo consiglio a tutti.
Sì, una bella Berlina. Trilogia lunga, interessante.
È un bel mazzucchione. I tre fumetti non spaventano perché si leggono veloci, quindi insomma, è un mattone maneggevole.
Va bene, Costanza, ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Spero di risentirci al prossimo fumetto.
Anch'io.
Grazie di tutto.
Grazie per l'invito.
Ciao, Costanza.
Ciao.
Eccoci qui in studio per i saluti finali. Siamo in chiusura, prima di salutarci ovviamente ricordiamo di cosa abbiamo parlato e noi ci riascoltiamo giovedì prossimo con sempre Tabula Rasa, con la puntata dedicata alla saggistica. Però intanto ricordiamo di cosa abbiamo parlato. No, non ho fatto una costruzione assolutamente senza senso, ma è fine, sì, va. È la fine della fine. Vai.
Abbiamo parlato di Marmellata con Laban, Come mia madre è diventata libanese, di Lena Merhej, Mesogea, 130 pagine, 16
euro.
No, dobbiamo ridire tutto perché
se senti, non mi sono sentita.
Ma sì, errore mio, fantastico.
Abbiamo parlato di Marmellata con Laban, Come mia madre è diventata libanese, di Lena Merhej, Mesogea, 16 euro. Arca di Simone Montozzi, Rizzoli Lizard, 264 pagine, 16 euro. E poi muori, 18 euro, pardon. E poi muori, una storia horror neomelodica di Federica Ferraglia, edito da Sputnik Press, 13 euro. E La Rosa Armata di Costanza Durante e Elisa Menini, Minimum Fax, 189 pagine, 18 euro.
Noi ci risentiamo il prossimo giovedì.
Buona serata.